saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici da Eleonora Dall'Ovo.
E Lucy? Non ti dimenticare di me?
No, I don't forget you. I have your dream and your figure photo every time in front of me.
Stai prendendo lezioni di inglese, Eleonora?
Sì. Lucy Van Pelt, curatrice della rubrica Indivisibili, il sottobosco della musica italiana che incuriosisce e interpreta la realtà.
Sono trascorsi 40 anni dalla morte di Pierpaolo Pasolini.
Tantissimi sono stati gli omaggi, i tributi per ricordare la sua figura di intellettuale.
Regista, scrittore, saggista.
Poeta, paroliere, un intellettuale che non ha mai nascosto la propria omosessualità, ma anzi sempre mostrata come valore.
Diciamo un antesignano del movimento omosessuale.
Sì, diciamo che ha precorso, come in molti casi su altre questioni, i tempi. E ricordiamo che Radio Popolare ha dedicato a lui molti servizi, molte trasmissioni. Potete trovarli sul nuovo sito di Radio Popolare.
Basta che cliccate hashtag Pasolini40
e vi compariranno tutte quante le trasmissioni che hanno parlato di lui, quanto hanno fatto le redazioni di Radio Popolari sull'argomento, sulla questione, sul poeta, sull'intellettuale Pasolini. Settimana prossima, l'altro martedì, dedicherà uno speciale con Vincenzo Patanè. Faremo un servizio guardando Pasolini solo dal punto di vista omosessuale, mentre questa sera
vogliamo farvi ascoltare un omaggio a Pasolini fatto passare dalla maratona di Rai Storia.
Una bellissima maratona che ha lasciato il segno e diciamo molto corretta, interessante, e che ha fatto vedere proprio tutti gli aspetti di Pasolini.
Sono passati 40 anni dalla morte di uno dei più grandi intellettuali italiani del Novecento, Pierpaolo Pasolini. 40 anni da una morte violenta che ha fatto tacere per sempre la sua voce, ma non le sue parole, che hanno continuato a dividere e a farci pensare. Poeta e poi regista, scrittore, pittore, saggista, e ancora comunista eretico, omosessuale, diverso.
Però quella acculturazione, quella omologazione, non si è assolutamente.
La diversità di Pasolini è stata la sua forza e insieme la sua condanna. La condanna a un'esistenza sempre nel mulino, braccata e circondata da un enorme fiume di fango.
Una notte con Pierpaolo Pasolini, Rai Storia, lo potete trovare sulla pagina Facebook dell'altro martedì per vederlo al completo e vedendo anche l'immagine ovviamente, e a questo punto musica.
Sangue, incombere un morale delle idee, delle stanze, insolente promessa sciocca, vacua solenne di bastare a sé. incombere un morale delle idee, delle istanze, incombere un morale degli affetti, del sangue, potessi dirti quello che nemmeno posso scriverti, esiterei nel farlo.
Questo pezzo l'avrete riconosciuto dal bellissimo album Linea Gotica dei CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti, e Irata, tratto da una poesia di Pasolini che fa parte della raccolta Poesie Dialettali. Infatti esiste questa versione in dialetto. La citazione l'avrete forse riconosciuta per chi conosce la poesia: domani si muore, oggi mi vesto di seta e d'amore. Questa è una delle tante, dei tanti brani dedicati a Pasolini, forse ricordate il più famoso Una storia sbagliata di Fabrizio De André o Lamento per la morte di Pasolini. Ultimamente c'è un brano che è stato fatto ascoltare anche qui a Radio Popolare di Remo Anzovino, L'alba dei tram. Io ricordo molto bene l'ultimo attuale corpo sonoro con Empirismo Eretico, e questa, appunto, come vi abbiamo detto, era Irata dei CSI.
State ascoltando L'altro martedì, la trasmissione gay, lesbica e transgender di Radio Popolare. Siamo al 38esimo anno di trasmissione, sono le 20:40. Stiamo ascoltando CSI degli Irata, cioè Irata, scusate, i CSI che cantano Irata. Stiamo ricordando Pasolini a 40 anni nella sua morte, dalla sua uccisione.
Non so parlare.
Se volete avere maggiori informazioni di quanto la radio ha fatto passare in settimana scorsa, ricordiamo di andare sul sito di Radio Popolare, il nuovo sito di Radio Popolare, e andare su hashtag Pasolini40. E troverete moltissimo materiale interessante. Lucy, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, volevo aggiungere che Pasolini è stato anche autore di canzoni. Cercando un collegamento tra la poesia e la canzone d'autore, ho scoperto che ha scritto delle canzoni su musiche di Piero Umiliani. Piero Umiliani era quello manamanà, tanto
certo,
per ricordarci. Piero Piccione ha scritto dei pezzi incisi da Laura Betti, da Gabriella Ferri, da Grazia De Marchi, e anche ha collaborato con Domenico Modugno.
Lo sappiamo che, insomma, era un intellettuale e artista a tutto tondo, diciamo. Sentiamo la mancanza sarebbe stato davvero, lo era stato allora, aveva avuto già delle premonizioni, aveva già capito quello che sarebbe successo 20 anni dopo, e oggi sarebbe sicuramente un ottimo e prezioso occhio critico sulla contemporaneità. Ma continuiamo con la trasmissione. Questa sera, tra poco, parleremo di cinema. A questo punto direi di far passare la seconda, il tuo secondo brano musicale per questa, per questo 3 novembre.
Il secondo brano che abbiamo scelto è la tanto amata Nada, che è uscita dal 9 ottobre con un nuovo singolo che si intitola La Bestia.
Ah.
E la bestia per Nada è la paura che ci attanaglia quando ci mancano le certezze dentro e fuori di noi, quindi direi che riguarda molto il periodo attuale. E è stata scritta, composta e prodotta sempre da Nada, e la possiamo sentire con la sua voce inconfondibile.
Sì, sì, ricordiamo che comunque tu da 4 anni che conduci questa rubrica Indivisibili, che è la musica che ruota intorno al mondo LGBT, ma anche che piace al mondo LGBT. Nada piace molto.
Eh sì, Nada piace molto.
Se ne va, se ne va per la città, e la bestia se ne va, sola sola se ne va, e la bestia se ne va, tra la gente che protesta, c'è una bestia, qui in città. La bestia se ne va, sola sola se ne va, quando un lampo all'improvviso squarcia il cielo sul suo viso, ma sono io, sei te, sei te o sei me, sono io, sei te, sei te o sei me. La bestia se ne va per la città, generosa nell'amore, per istinto naturale, ma sono io, sei te, sei te o sei me, sono io, sei te. Se ne va, se ne va per la città, e la bestia se ne va, se ne va per la città.
7.47, questo è l'altro martedì, la trasmissione gay, lesbica e transgender. Al microfono Eleonora Dall'Ovo e direttamente andiamo verso Chiavari, verso Genova, per sentire la nostra Paola Guazzo, scrittrice e filosofa. Ciao Paola.
Grazie, grazie per il filosofo.
È
una cosa che mi riempie di gioia.
Allora,
ho molto apprezzato anche la canzone di prima, La bestia se ne va per la città, mi è piaciuta tanto.
La nostra Lucy, la Lucy che non manca
grande
mai di colpire nel segno sulle canzoni che veramente rappresentano il nostro periodo storico e i nostri anche piacevoli e le piacevoli voci che ci piacciono. Allora, innanzitutto ti dico che tra poco ci metteremo in contatto con Valeria e quindi prima presento di cosa vuoi parlare questa sera. Innanzitutto presento la tua rubrica Viaggi e miraggi per il terzo anno, che parla di, ricordiamolo per quest'anno,
parla di tutto di più, soprattutto di immaginario, direi, con vari excursus sulla filosofia, sulla chiave di lettura delle nostre esistenze, sul cinema, sulla letteratura. Di solito improvviso, tu lo sai, cioè l'idea mi viene magari una settimana prima e speriamo comunque di aver azzeccato anche col tema di questa puntata.
Allora, il tema di questa puntata è
un inverno.
Un inverno. Facciamoci dei film, facciamoci dei film,
cioè facciamoci dei film. È un dato evidente appunto di questa stagione autunno-inverno che ci sono dei film lesbici mainstream cosiddetti, cioè di grande fruibilità e di grande diffusione. Il primo già uscito è quello italiano, poi sarà tutto un crescendo ed è uscito da pochissimo anche Freeheld, mi pare che sia già stato visto.
Sta uscendo proprio,
poi toccherà Carol.
Sta proprio uscendo in questi giorni.
Ecco, per il fatto ho già letto delle recensioni in anticipo. Parliamo un attimino, qualche battutina su Io e Lei, perché penso sia già stato visto e già un pochino passato in qualche modo, perché è uscito all'inizio di ottobre. Vabbè, sui social sono uscite cose divertenti, tipo la critica della mia amica Donatella Architetta, che ha detto: hanno una casa da incubo. Ferini.
Ah,
e bue, non è piaciuta la casa. Beh, questa secondo
in
me
effetti
è un po'
vero,
una critica sull'ambientazione in generale. Perché al di là di alcuni pregi, secondo me, del film, di cui dirò molto brevemente dopo, c'è questo uso, diciamo, da soap opera, da serial televisivo, dell'arredimento d'interno, e anche il look delle due protagoniste, insomma, sono due donne benestanti, però anche le donne borghesi in Italia non sono così patinate, ecco, la mia impressione è che sia leggermente fuori da realtà e un po' televisivo come tipo di ambientazione. Ecco, questa è stata un'osservazione che balza abbastanza all'occhio, compreso il gatto Bengal, che è un gatto da 10.000 euro, ecco, volevo ricordare questo.
È vero. Improponibile.
Al di là di tutto, Marina Baldi nei panni della Ferilli, beh, tu che hai dimestichezza con il teatro, eccetera, ti è piaciuta a te, per esempio?
Diciamo di no, l'ho trovata poco credibile.
Ecco, però il discorso sul coming out su Vanity Fair è abbastanza potente,
sì,
secondo
sì,
me quello.
Sì, quello sì. In effetti molte attrici, molte cantanti che tu conosci molto bene, tipo Gianna, ma non ricordo il cognome,
conosco molto bene e mi piace.
ecco, nel senso che stai aspettando come me prima
sociale.
Esatto. non fa il non dice niente. Moltissime attrici anche ne conosciamo diverse nel mainstream, ma non possiamo dirle perché ovviamente tu sai che siamo querelabili e non possiamo comprare il gatto da 10.000 euro.
Io anche alcune registe, non voglio fare nomi.
Esatto.
Non voglio che il film diventi troppo autoreferenziale, come si dice. Ma a me Marina Baldi è piaciuta abbastanza, ti dirò, perché forse la Ferilli è anche migliorata come qualità di recitazione. Adesso sai che io e te abbiamo a volte punti di vista diciamo amabilmente divergenti. Ecco.
Sì, diciamo che la discesa col tacco dalla scala ha lasciato un po' a desiderare. Una lesbica sarebbe scesa direttamente in scarpe da tennis.
Sarebbe ruzzolata.
Esatto.
La scala. Senti, invece la Bui un po' sottotono e faceva invece il ruolo antipaticissimo dell'infame che va con l'uomo, chiaramente. Ora,
certo.
Non voglio essere terribilmente identitaria, però insomma è un ruolo un po' complicato in un film che comunque ha un target lesbico, ecco. E la battuta carina è stata il domestico filippino, a me è piaciuto molto. sì, quando ha detto il signor Federico è già uscito. Ecco, lì c'è stato un momento transgender che poteva ricordare anche alcune gag del Vizietto fatto appunto dal papà della Tognazzi. E quindi è un film che io promuovo perché comunque in Italia parlare di coming out lesbico in un film mainstream è una cosa piuttosto, cioè forse non è mai successo.
Diciamo che per l'Italia è rivoluzionario, questo fa vedere il livello il livello a cui il cinema italiano è rimasto.
Ma io trovo anche che le posizioni politiche di Sabrina Ferilli sul sindaco di Roma mi sono apparse rivoluzionarie, naturalmente questo la dice lunga anche sulla politica. Bene, brevissima nota su Freehead. Freehead invece è un film americano ed è tratto da una storia realmente accaduta. Chi è? Valeria, pronto?
No, purtroppo no. Sto cercando di prenderla.
Un falso allarme.
Allora, la storia vera di una poliziotta, Laura Hester, che aveva una compagna e poi desiderava comunque lasciare la casa e il suo patrimonio alla compagna, questa cosa non era riconosciuta dallo Stato americano. Non è un film dirompente come Mill, che dicono le persone che l'hanno già visto, e si inserisce un po' in quel filone che deliziosamente gli americani chiamano cancer movie, il film sul cancro, sulle malattie. Per esempio mi ricordo Silkwood, quello con Mary Streep, forse è stato uno dei primi, tra l'altro c'era anche una scena lesbica in questo. Poi In grande Filadelfia, direi che non è cancer movie ma è un AIDS movie, insomma c'è questo sfondo tragico, però c'è anche la rivendicazione positiva dei diritti ed è importante il momento in cui comunque l'omosessualità da affare privato diventa qualcosa che si esprime sulla scena pubblica, e anche qua torniamo tristemente all'Italia dove comunque questa cosa non avviene molto facilmente. Sei d'accordo, Eleonora?
Sono assolutamente d'accordo. Praticamente quello che servono questi film è un po' per sensibilizzare l'opinione pubblica, che è già sensibilizzata. I politici non vanno a vederlo perché non gli interessa niente, quindi diciamo che serve a noi a farci piangere beatamente e farci rendere conto in che situazioni di merda in cui si trovano le coppie omosessuali. Non so.
Trovo ammirevole Julianne Moore, ma molto brava anche Ellen Page, che ha fatto Coming Out, quindi sicuramente come casting di attrici è valido e sicuramente lo vado a vedere. E fa parte anche questo di un discorso sul nostro immaginario che si apre al mondo. Non ci sono più film su lesbiche marginalizzate, ma ci sono film su lesbiche che combattono per i propri diritti, persino la Ferilli, appunto, Io e Lei, è in qualche modo una lesbica che esce fuori e non pensa soltanto a esplicare privatamente la propria sessualità. Questo è, direi, un dato importante.
Allora,
con Carol passiamo invece su altri scenari.
E io direi di farti aspettare un attimo, perché sono su Facebook in linea con Valeria, che mi dice che adesso è riuscita ad attivare il suo cellulare. Riprovo a chiamarla e metto un classico di Diana Ross, non uno di Lucy, perché...
Ma che fico!
Vai.
Ma amo molto Diana Ross, ho molte perversioni tra cui questa.
Okay, arrivo tra poco, Paola,
sì,
rimani in linea.
Ciao, a tra poco. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along.
Questa è Diana Ross, I Will Survive.
No, non è Gloria Gaynor.
Che chicca ci hai messo? Neanche la versione di Gloria Gaynor. Hai pescato Diana Ross.
Diana Ross.
Mamma mia, qui.
Avanti. Anni 80 pure.
Ciao Valeria.
Ce l'abbiamo Valeria. Ciao Valeria.
Ciao a tutte. Ciao.
Valeria Viganò, scrittrice e anche lei filosofa, io lo voglio dire, pensatrice, perché ormai oggi essere pensatrici dell'era contemporanea e dire cose che insomma vanno un po' controcorrente dal social network e dalla televisione diventi insomma una pensatrice.
Ma è una teoria interessante questa, secondo me.
Secondo me sì.
Perché sembra che gli altri non pensino, questa è la differenza. Allora, qualcuno che ha un minimo di cervello e procede per conto proprio, allora diventa pensatrice. Bene, Valeria.
Aspetta un attimo. Oh, dovevo aspettare questo momento e allora ritorniamo a parlare con Paola Guazzo, con Viaggi Miraggi. Questa sera parla di Facciamoci dei film, da Io e Lei a Freeheld, e a questo punto con Valeria Viganò, che ha visto in anteprima un Carol, ci parleranno di questo film che stiamo aspettando tutte così, in atto di preghiera.
Allora Valeria cara, è il film che abbiamo sognato leggendo Carol?
Guarda, incredibilmente sì, nel senso che è prevedibile, no? Che quando tu aspetti tanto un film, hai letto il libro, l'hai letto più volte, ti sei immaginata qualsiasi cosa e poi questa cosa diventa realtà, prende una forma, prende dei visi, prende la storia. E di solito insomma spesso è deludente il trasferimento poi della letteratura al cinema. Ha prodotto qualche raro meraviglioso caso di connubio esatto, ma spesso no. E invece Carol è davvero un film che non solo corrisponde al libro di Patricia Highsmith, ma è un film fatto benissimo, interpretato benissimo, ambientato benissimo, ricrea la stessa atmosfera del libro, cioè una certa attesa iniziale per poi invece trovare il coraggio di esprimere tutto, di esprimere una storia d'amore che è contro ogni probabilità, perché due donne hanno differenza d'età, hanno differenza di classe sociale, insomma sono molto molto diverse. Una ha in maniera modernissima ha un marito e una figlia e prende certe decisioni. Ora il film restituisce tutto questo in maniera direi sublime, è perfettamente
quindi
interpretato.
Hai potuto tu, beata fortunata, vederla anteprima al Festival del Cinema di Roma e sei stata molto invidiata da me, ma penso anche da tante altre. Io guardo sempre su Facebook questi snapshot, fotografie che il sito Facebook del film sta facendo uscire, anche centellinandone con una certa sapienza, e ho notato che anche i personaggi minori come Richard, il fidanzato di Therese, sono piuttosto credibili secondo me. Le immagini sono state scelte in modo formidabile secondo me.
Ma
tu lo condividi questa cosa,
sì,
vero?
Sì, sì, assolutamente. E anche Abby, che è l'amica ex fidanzata, sì, insomma, di Carol, che è Sarah Paulson, che è
sì, famosa per American Horror Story 2, sì, grande serie televisiva, sì, scusa,
esatto, ma è il no, figurati, stiamo divagando.
Ma non siamo la Santa anche io, a te ci lasciamo parlare, vedi la differenza la costruiamo anche con queste cose, secondo me.
Beh, è questione di civiltà, di democrazia. E no, Sarah Paulson tra l'altro è un'attrice che ha dichiarato, ha fatto coming out, quindi, e anche lei è perfettamente nella parte, come nella parte anche diciamo il marito, e insomma è veramente un film centrato, fatto molto bene, con molta cura, però d'altra parte Todd Haynes ci aveva abituato a film estremamente curati, quindi la stessa atmosfera di Lontano dal Paradiso si respira qui, sono più o meno gli stessi anni e quindi una ricostruzione meravigliosa.
Lontano quindi... dal Paradiso, tra l'altro, con Julianne Moore mi pare ci fosse, no? Sì, che aveva il ruolo. Sì, sì. E io leggo dalla tua recensione
Sei gradi sì. di separazione, no? Julianne Moore che fa Freeheld e che aveva fatto Lontano dal Paradiso, vabbè, insomma, comunque sono attrici molto
ha
libere
fatto anche
e disponibili.
I ragazzi stanno bene, che invece era quel film sulla coppia in crisi,
esatto,
un
sì,
po' pintarello, diciamo.
Sì, molto noioso.
Allora, tu ho letto una recensione che è appena uscita, molto bella, che hai pubblicato sulla rivista intelligente.it, tanti vi invitiamo naturalmente a leggerla, in cui parliamo di Kate Blanchett adesso, che è un po' il faro della seduzione nel film. Kate Blanchett, un portento di seduzione e dramma, indomabile nell'espressione amorosa. Ecco, mi è piaciuta questa velocissima pennellata, ce ne parli un po', parla della storia fra di loro, che secondo me anche Teresa è stata sola. Rooney Mara è molto brava comunque, mi piace la sua faccia.
Guarda, Rooney Mara è stata una sorpresa perché... naturalmente, essendo molto atteso Carol, tutto l'ambiente lesbico seguiva quasi giornalmente le vicende, no? del prima della produzione e poi della realizzazione, eccetera, e tutti storcevano il naso a Rooney Mara. Io stessa, vedendo le prime foto, ho detto non lo so, non mi convinceva. Invece è bravissima, credibilissima e ha una capacità di sfumature nel suo personaggio, che è un personaggio che non è che abbia tutta questa non è un personaggio di parola, è un personaggio invece di sfumature,
sguardo.
di sguardi, di emozioni, ed è perfetta nella parte, quasi più brava della grande Kate.
Sì, perché anche la struttura narrativa di Carol, c'era il punto di vista in realtà di Therese, no? Perché secondo me Highsmith si identificava nella più giovane.
Certo.
Ed era difficile cogliere però, mentre Carol era molto descritta, se vogliamo, si capiva benissimo quale potesse essere il fenotipo, un bellissimo fenotipo per carità, vedere però qual era il punto di vista in qualche modo del romanzo e dare volto al punto di vista del romanzo è un segno di grande capacità inventiva, creativa, di intelligenza del regista e degli sceneggiatori, della sceneggiatrice,
sì,
mi pare sia una donna la sceneggiatrice.
Sì, sì, è una donna. Devo dire che sì, ovviamente, cioè, anche al cinema ci può essere un punto di vista, però naturalmente in letteratura è più facile scegliere un punto di vista e portarlo avanti, perché è proprio più semplice nella narrazione. Cambiare punto di vista è una cosa che crea degli scompensi anche in chi scrive, anche da uno scrittore. È successo anche a me ed non è una cosa facilissima da gestire. Il Carol libro è un libro che ha un punto di vista che è quello di Therese, e Carol compare nella vita di Therese, cioè è Carol che arriva. Qui invece questo aspetto è più bilanciato. È più un incontro, è visto da tutti e due i punti di vista, anzi, se vogliamo, è più spostato sul personaggio di Carol, credo anche per ovvie ragioni, perché Kate Blanchett è la diva di questo. No, non solo, l'ha anche, ho letto poi vedendo i titoli di coda, è stata nella coproduzione, quindi ci ha creduto moltissimo.
Ma infatti sembrerebbe un capolavoro anche dal di fuori. E poi interessante comunque anche questo discorso che va anche oltre il libro, nel senso che in effetti il punto di vista del cinema è più complesso e in qualche modo però lo arricchisce, perché a volte nel libro Therese era troppo ragazzina in qualche modo, almeno dal mio punto di vista, no? Certe volte c'era questo è sicuramente anche un aspetto interessante del testo, però invece qui è probabile che invece una determinata rappresentazione ambientazione sia anche più avanzata, forse anche i tempi sono diversi, in qualche modo si è proiettata anche nel film questa concezione diversa dei rapporti.
È vero, però bisogna considerare che il libro è stato scritto, è uscito nel 51.
Certo.
E quindi possiamo solo immaginare cosa poteva essere. Adesso noi vediamo Carol e non so, io ho visto molto, ho sentito molte persone che l'hanno visto con me, che erano lì, che conoscevo, eccetera. È piaciuto all'unanimità proprio, quindi ha levato qualsiasi dubbio. Però ovviamente per noi vederlo adesso, per noi è una grande storia. Avere immaginato, scritto da un'esperienza personale, perché Patricia Highsmith è stata commessa in un grande magazzino, anche se poi la storia, come dice anche la meravigliosa biografia che è uscita qualche anno fa, la storia poi non è andata avanti oltre che un incontro due con questa immaginaria Carol. Però obiettivamente il film, come dire, restituisce, guarda, riesce a restituire tutto, e l'unica forse leggerissima pecca che ha è che Cate Blanchett è troppo adulta, è troppo grande. Nel libro ha almeno 10 anni meno.
Zero. È vero, aveva 34 anni.
Esatto,
nel libro.
Ecco, quindi Cate Blanchett ne ha 47 e devo dire, questa cosa si sente. Rooney Mara invece è perfettamente inserita nella sua età.
Ricordiamo anche che Carol uscì con un titolo diverso, The Price of Salt, ed era un pulp, che erano questi romanzi, diciamo, non definirei d'appendice, però romanzi a grande diffusione, che venivano venduti anche nei supermercati, ed erano tra le pochi testi in cui si potesse rappresentare, anche se in modo quasi sempre un po' deviante o stigmatizzato, anche l'omosessualità, no? E esiste tutta una letteratura pulp dalle bellissime copertine, tra l'altro, perché avevano sempre queste copertine molto anni 50, molto colorate e con un filino di morbosità, ecco. E quindi la Highsmith, che poi è una grande scrittrice, lo può uscire come pulp.
Sì, sì, perché
allora,
c'è anche
signore, una... però vi devo interrompere perché io vi
chiacchierare.
Mi piace chiacchierare, ci piace ascoltarvi, però dobbiamo un pochino stringere, perché abbiamo un altro servizio, parleremo tra poco di teatro. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che dal 27 novembre sarà nei cinema Carol. Lo stiamo aspettando. A questo punto, dalle parole di Paola Guazzo e Valeria Viganò, mi pare di capire che non solo è un libro da leggere, ma questo libro è assolutamente importante vederlo trasposto nell'ultimo film, cioè quello che ci sarà dal 27 novembre in Italia con Cate Blanchett e Rooney Mara. E sono convinta che non possiamo perderlo. Diciamo che ringraziamo assolutamente Valeria Viganò, che la ricordiamo non solo come scrittrice, pensatrice, filosofa e giornalista, ma ti ricordiamo come colei la quale ha scritto La scomparsa dell'alfabeto, e ti abbiamo ascoltata nel 2009 quando ce l'hai raccontato.
Noi speriamo di ascoltarti ancora, Valeria, però.
Sì,
con cose nuove. Qualcuno...
Hai un libro nel cassetto? O stai lavorando?
Sì, un romanzo finito.
Oh!
È dalla gente ed è perfettamente in tema. Però si lega anche un po' a Carol, perché la protagonista è una inizia e per lungo tempo è una bambina di 10 anni che però vive negli anni 60, quindi poco dopo Carol, e anche lei sente delle, come dire, dei desideri estremamente indipendenti, che chiamiamoli così. In realtà poi nella sua vita e se ne parla parecchio del suo lesbismo, quindi vedremo quando uscirà. Intanto leggetevi la nostra bella rivista intelligente, dove appunto troverete almeno spero in epoche ricche del web, di aver dato un'idea esaustiva di cos'è Carol e soprattutto perché bisogna andarla a vedere.
Ok, è già sulla pagina Facebook, noi ti stiamo perdendo leggermente con la voce, il telefono ci sta tradendo, ti salutiamo, ciao Valeria.
Ciao a voi, grazie.
Ciao Paola, ciao Leonora.
Ciao, un bacio. Ciao.
E a questo punto, carissima Paola, le ultime due parole per finire questo discorso tra desiderio, miraggi, storia delle nostre vite attraverso il cinema.
Beh, è sempre stato e sempre sarà importantissimo, da Cuori nel deserto a Carol, poter avere uno schermo in cui vedere immagini del nostro desiderio che spesso viene non rappresentato. Più che negato, direi, ci manca ancora un mondo che ci restituisca parte di quello che siamo anche sul desiderio. Ecco, questo è ancora un problema, secondo me, e più film esisteranno, meglio staremo. Ci danno una promesse de bonheur, una promessa di felicità. Posso approfittare per salutare la mia amica Stefania,
sì,
a cui voglio mandare un grande abbraccio, la prima volta che mi sente in radio, e quindi la saluto e saluto anche la mia amica Lucia di Fano.
Va bene, grazie Paola.
Faccio le dediche come bambini,
va bene, va bene.
Un abbraccio grande, Eleonora, alla
ciao.
Prossima.
Alla
allora.
Prossima,
ciao.
Grazie,
ciao.
Ciao. Sì,
con l'asterisco naturalmente. Ciao.
Mai più. Mai più.
Mai più.
Mai più bocca su bocca in un miracolo. Mai più. Mai più.
Le curve del tuo sguardo su di me.
Ora non restano molte parole.
E sono poche, non le voglio dire.
Mai più.
Mai più. Tu credi o no nella resurrezione?
E non è un piatto che si può ordinare.
Mai più.
Mai più.
Mai più. Mai più bocca su bocca in un miracolo. Mai più.
Mai più. Le curve del...
Senti, io non posso dirlo perché sono un insegnante, ma mi sento un po' umidiccia. Forse se sarà, non so, il tempo. Sta piovendo?
Sì,
questa voce.
Hai sentito questa voce com'è sexy?
Se fosse un'infezione non troveremmo il modo per guarire. Mai più.
Mai più. Ho mille collezioni di falene, nessuna casa per poterti aprire.
Mai più.
No, io voglio sapere tutto su questa canzone.
Allora, questa canzone di cui avrete riconosciuto almeno una voce storica della televisione italiana e non solo, che era quella appunto di Amanda Lear, l'altra è quella di Gianluca De Rubertis, che esce con un nuovo album solista, il suo secondo album solista, che si intitola L'Universo Elegante, che tu dovresti ricordare, Eleonora. Perché Gianluca De Rubertis ha fatto parte di un gruppo, di un duo che ha fatto un successone mega con un pezzone qualche anno fa.
Bene, perché mi interroghi sempre?
Perché mi piace bacchettarti.
Non me lo ricordo.
Pop porno.
Ah, il pop porno.
Il gruppo si chiamava Il Genio e
sì,
il pezzo
geniale,
era
geniale.
Pop porno. Tra l'altro ho saputo che loro sono andati avanti, hanno fatto ben tre album.
No, dobbiamo chiamarli, poi intervistarli.
Mi sa che lui è ad alti livelli, però ci proveremo, perché no?
Posteremo presto il video, ancora una volta. Allora, ancora un pezzo.
pezzo musicale. Abbiamo 12 minuti. No, guarda, devo davvero presentare le Nina's Drag Queen, che da questa sera sono al Teatro Elfo Puccini con The Drag Penny Opera. Abbiamo intervistato il regista Sax Nicosia e ascoltiamo il servizio.
Allora, stasera debutta al Teatro Elfo Puccini, sì, sala Shakespeare, Drag Penny Opera, l'ultimo spettacolo delle Nina's Drag Queen. Siamo in collegamento, sì, ciao, con Sax Nicosia. Ciao. Allora, qual è l'aria che si respira, l'energia che si respira nei camerini? Mancano 2 ore.
Guarda, essere drag queen e fare teatro con il codice drag queen è un'iniezione di energia formidabile, perché la drag queen è una maschera e nel momento in cui tu indossi quella maschera è come avere dei superpoteri. Noi li chiamiamo i famosi superpoteri drag. E quindi ci si sente più grandi, con più energia, certo con un sacco di paura, perché per noi in Nina's Drag Queens questo è un debutto molto importante in un teatro che amiamo molto ed è uno spettacolo che stiamo facendo, su quale stiamo lavorando da più di un anno con la progettazione, quindi siamo anche molto molto emozionate.
Molto emozionati, sì. E allora, se hai appena citato che è il debutto, che siete emozionati, sì, questo è uno spettacolo sul quale lavorate da un anno, 5 attori, sì, in scena in drag, per raccontare quale storia è ispirata a chi?
Allora, la storia, il testo è un adattamento di L'opera del mendicante, un testo di John Gay del 1728, una anti-opera, cioè all'epoca fu rivoluzionaria quando lui la mise in scena, perché prendeva in giro il gusto dominante dell'opera italiana, quindi personaggi stereotipati, il fatto che venivano rappresentati soltanto i nobili, mentre invece John Gay mise in scena i mendicanti, il popolino, i reietti, le prostitute, i delinquenti, i criminali, per fare una satira fortissima. Noi raccontiamo la storia di queste 5 donne, nel nostro riadattamento i personaggi sono ridotti a 5, che tendono verso questo uomo, questo McKeith, questo bandito, da tutte loro amato, desiderato e poi in realtà odiato, manipolato e alla fine spolpato fino all'osso. È una storia che racconta molto dell'oggi, il teatro certo racconta sempre l'oggi. Noi usiamo questa storia per raccontare pulsioni che sono comuni a tutti gli esseri umani, pulsioni nere che non bisogna negarsi, queste drag sono come delle baccanti e alcune di loro risolvono il loro rapporto con Mac, altre no, però ecco, raccontiamo una storia di passioni, una storia di tradimenti, una storia di sotterfugi, di criminalità, ma anche una grande storia d'amore.
Senti, le Nina's Drag Queen diciamo che hanno fatto un salto nel mondo, diciamo, delle drag queen, nel senso che sappiamo che gli spettacoli delle drag queen sono sempre confinati nell'ambito del cabaret o della rivista, in associazioni, certo approdano anche nel teatro, però sempre con quello stile, quella realtà che è un po' vicina al cabaret, cioè durata 5 minuti,
esatto, ecco,
di scenetta, diciamo, per dirla brutalmente.
No, ma è detta correttamente, ecco, non brutta.
Diciamo che voi avete fatto un salto qualitativo, senza togliere niente alle
No, ma certo,
rivista,
Eleonora,
però
ma certo.
C'è una drammaturgia, c'è una regia.
Sì, noi siamo partite, la compagnia nasce nel 2007, quando noi abbiamo iniziato, sai, il punto è che noi siamo 6 attori. Attori, danzatori, performer, cioè uno di noi è anche drammaturgo, oltre a essere attore. Quando abbiamo iniziato, certo che facevamo anche noi i numeri da riviste, abbiamo iniziato con gli spettacoli da rivista, al Teatro Ringhiera, sede dell'ATIR, che sono i nostri compagni di lavoro che ci hanno ospitato per tutti questi anni. Abbiamo iniziato così, però partivamo già da una compagnia di attori e nel corso degli anni è stato, come dire, un naturale evolversi verso un impegno maggiore, verso un portare il codice drag in uno spettacolo di teatro, vero. Va detto, e non sembri, vi prego, spocchia, anzi noi ne siamo timorosi, ma anche orgogliosi, è vero che nel panorama teatrale italiano, siamo l'unica compagnia che lo fa, infatti ci scontriamo con questa cosa, nel senso che comunque un gusto, il gusto dominante fa fatica a capire, ad accettare questa cosa a priori senza prima averci visto. Bisogna dire che tutte le volte che abbiamo fatto Il Giardino delle Ciliegie, che è il nostro primo grande spettacolo, adattamento dal Giardino dei Ciliegi di Chekhov, i consensi sono stati molti, infatti tant'è vero che adesso siamo qua a fare il nostro secondo spettacolo.
Senti, Sax, per te è un lavoro sicuramente molto difficile come regista, perché sì, non devi, per fare il salto qualitativo non devi cadere nella stereotipizzazione, ma soprattutto devi anche rompere, per così dire, lo stereotipo per il pubblico abituato a vedere, sì, oppure che sì, si aspetta di vedere il solito. Ecco, che tipo di linea rossa registica hai scelto?
Guarda Leonora, già di continua, scusa, ti faccio finire.
Oppure hai lavorato sull'improvvisazione e poi hai adattato a quale pubblico parli?
Guarda, io ti dico questo, io non sono un regista puro, io sono un attore. Faccio parte del collettivo Ninas, sono un performer e una drag come loro, e se è scelto in questo caso che io facessi la regia, io ho lavorato molto sul personaggio, essendo io un attore mi sono preoccupato molto che i miei attori in questo caso fossero protetti da un punto di vista del personaggio, cioè che avessero una solidità. È stato un lungo lavoro di sedimentazione, di trovare qual era il fisico del personaggio. Hanno tutti loro un animale guida, sono quasi tutti delle feline aggressive, e come dire, ho lavorato però anche sull'improvvisazione, perché questo spettacolo gioca con il pubblico. In questo spettacolo ci sono, altro che quarta parete, viene rotta dopo neanche due minuti di spettacolo. C'è un forte coinvolgimento del pubblico, c'è un dialogo continuo, una provocazione continua. La linea rossa è quella, la linea rossa registica è varia da un espressionismo al pop, e cioè una recitazione viscerale, piena di sentimenti, grandissime pulsioni umane, ma anche una grande ironia, una grande leggerezza e soprattutto, grazie alla maschera drag, una, per fortuna, assenza di retorica anche quando si parla di temi, come dire, attuali.
L'ultima domanda, sì, debutto questa sera, Lotto, l'ultima replica al Teatro Alfio Pulcini e poi, sì, in giro per l'Italia?
E poi la prossima data è il 15 di novembre, il 21 di novembre a Casalmaggiore, il 15 di gennaio a Lugano, in Svizzera, e insomma poi per adesso altre date non ce ne sono, ma speriamo che questo sia, che insomma che sia un successo, che vada bene, che ce ne saranno nella prossima stagione, come speriamo.
Allora io sarò con voi domani sera, perché questa sera devo fare la trasmissione.
Ah, che bello, allora ci vediamo
tanta
domani.
Merda,
Eleonora, grazie mille.
Ciao, buon tutto.
Ciao cara, ciao.
Allora, era Sax Nicosia, regista di Drag Penny Opera, da questa sera al Teatro Elfo Puccini, Leninas Drag Queen.
Solitaria, e già arrivava l'eco di un cinema all'aperto, e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare.
Che coraggio fare Battiato in versione femminile, soprattutto questa.
Fra l'altro rifatta, beh, questo pezzo lo cantava già Alice, eh?
Sì, però appunto, con i titani.
Che è stata rinnovata e non strapazzata, per cui non è cambiata nel suo spirito questo brano. Magari per chi l'ha riconosciuta è Sara Velardo insieme alle I'm Not a Blonde, infatti si sente un po' la zampata delle nostre Camilla e Chiara. E questo brano fa parte di una CD di cover che è stato realizzato da Sara Velardo e che era il premio per chi ha supportato con il crowdfunding, finanziando il crowdfunding di Sara Velardo per il suo terzo CD. Adesso so che è finito, so che è riuscita a raggiungere una cifra insomma interessante e
considerevole per riuscire, insomma.
Esatto, e beati coloro che hanno partecipato, perché avranno questo CD in cui ci sono un sacco di altri artisti molto interessanti. Oltretutto questo è l'unico pezzo che abbiamo di cui c'è un video su YouTube, Sara Velardo insieme alle I'm Not a Blonde. Il pezzo è Summer on a Solitary Beach.
Densa di appuntamenti, di ricordi. Siamo partiti da Pasolini per poi parlare di film legati a libri. Grazie a Paola Guazzo e Valeria Viganò abbiamo parlato da Io e Lei a Fihelda a Carol, e adesso ci siamo chiacchierati con Sax Nicosia per le drag queen Ninas, insomma, e siamo passati con la stupenda musica scelta da Lucy Van Pelt per Indivisibili. Tra poco faremo partire l'ultima, ma un po' così, non diciamo gli diamo il giusto onore e attenzione alle rose.
Alle rose, questo è un pezzone che abbiamo fatto sentire tante volte e tanto tempo fa, e solo per fare tanti auguri a Monica Vitti con questo brano.
Perché oggi è il suo compleanno?
Oggi è il suo compleanno, penso che compie 80.